Dunque, vediamo un attimino. Questa mattina avevo perso il foglio, non lo cercavo, non lo trovo più. Sì, l'avevo chiuso poi nella chiave biblica, andavo avanti indietro. Però vediamo, leggiamo nella lettura di allora 1 Re 8 dall'1 all'11. Allora, pagina 352 per questa versione. Chi, qualche volontario?
Beh. Allora Salomone radunò presso di sé a Gerusalemme gli anziani di Israele e tutti i capi delle tribù, i principi delle famiglie dei figli di Israele, per portare sull'arca del patto del Signore della città di Davide, cioè da Sion, per portare su, scusate, l'arca del patto del Signore dalla città di Davide, cioè da Sion. Tutti gli uomini di Israele si radunarono presso il re Salomone nel mese di Etanim, che è il settimo mese durante la festa. Quando arrivarono gli anziani di Israele, i sacerdoti presero l'arca e portarono su l'arca del Signore, la tenda di convegno e tutti gli utensili sacri che erano nella tenda. I sacerdoti e i leviti eseguirono il trasporto. Il re Salomone e tutta l'assemblea di Israele convocata presso di lui si radunarono davanti all'arca e sacrificarono pecore e buoi in tal quantità da non potersi contare né calcolare. I sacerdoti portarono l'arca del patto del Signore al luogo destinato per essa, nel santuario della casa, nel luogo santissimo, sotto le ali dei cherubini. I cherubini, infatti, avevano le ali spiegate sopra il sito dell'arca e coprivano dall'alto l'arca e le sue stanghe. Le stanghe avevano una tale lunghezza che le loro estremità si vedevano dal luogo santo, davanti al santuario, ma non si vedevano dal di fuori. Esse sono rimaste là fino ad oggi. Nell'arca non c'era altro se non le due tavole di pietra che Mosè gli aveva deposte sul monte Horeb, quando il Signore fece alleanza con i figli di Israele dopo che questi furono usciti dal paese d'Egitto. Mentre i sacerdoti uscivano dal luogo santo, la nuvola riempì la casa del Signore e i sacerdoti non poterono rimanervi per farvi il loro servizio a causa della nuvola, perché la gloria del Signore riempiva la casa del Signore.
Grazie. Nella sostanza, 1 Cronache, andiamo adesso in 1 Cronache, 22. Leggiamo, dovremmo leggerlo tutto, però leggiamo dall'11.
Scusa, versetto 22.
Allora, il capitolo è il 22.
Ah, ok.
E io lo leggerei comunque, perché tanto non è che ci sta correndo dietro nessuno. E leggiamo fino dall'1 al 16. Fino alla fine, leggiamo fino alla fine, che è fino al versetto 19. Fino al versetto 19, pagina 430. Avrei dovuto nella sostanza leggere prima questo. Comunque, ho invertito. Ma tanto si collega, legge Angela.
Davide disse: qui sarà la casa di Dio, del Signore, e qui sarà l'altare degli olocausti per Israele. Davide ordinò che si radunassero gli stranieri che erano nel paese di Israele e incaricò gli scapellini di lavorare le pietre da taglio per la costruzione della casa di Dio. Davide preparò pure del ferro in abbondanza per i chiodi, per i battenti delle porte e per le spranghe, e una quantità di rami di peso incalcolabile, e del legname di cedro da non potersi contare, perché i Sidoni e i Giri avevano portato Davide legname di cedro in abbondanza. Davide diceva: Salomone, mio figlio, è giovane di tenera età e la casa che si deve costruire al Signore sarà talmente magnifica da acquistarsi fama e gloria in tutti i paesi. Io voglio dunque fare dei preparativi per lui. Così Davide preparò materiale in abbondanza prima di morire. Poi chiamò Salomone suo figlio e gli ordinò di costruire una casa al Signore, Dio di Israele. Davide disse a Salomone: Figlio mio, io stesso avevo in cuore di costruire una casa al nome del Signore, del mio Dio, ma la parola del Signore mi fu rivolta e mi fu detto: Tu hai sparso molto sangue, hai fatto grandi guerre, tu non costruirai una casa al mio nome, poiché hai sparso molto sangue sulla terra davanti a me. Ma ecco, ti nascerà un figlio che sarà uomo di pace e io gli darò tranquillità, liberandolo da tutti i suoi nemici circostanti. Salomone sarà il suo nome. Io concederò pace e tranquillità a Israele durante la vita di lui. Egli costruirà una casa al mio nome, egli mi sarà figlio e io gli sarò padre, e renderò stabile il trono del suo regno sopra Israele per sempre. Ora, figlio mio, il Signore sia con te, perché tu prosperi e possa costruire la casa del Signore tuo Dio, secondo quanto egli ha detto di te. Solamente il Signore ti dia senno e intelligenza e ti costituisca sopra Israele per osservare la legge del Signore tuo Dio. Allora prospererai, se ti applichi a mettere in pratica le leggi e i precetti che il Signore prescrisse a Mosè per Israele. Sii forte e coraggioso, non temere e non ti sgomentare. Ora ecco, io con le mie fatiche ho preparato per la casa del Signore 100.000 talenti d'oro, 1.000.000 di talenti d'argento e una quantità di rame di ferro da non potersi pesare, tanto è abbondante. Oppure ho preparato legname e pietre, e tutte ne potrai aggiungere ancora. Tu hai presso di te operai in abbondanza, scalpellini, muratori, falegnami e ogni sorta di uomini esperti in qualunque specie di lavoro. Quanto all'oro, all'argento, al rame, al ferro, ce n'è una quantità incalcolabile. Alzati dunque, mettiti all'opera e il Signore sia con te. Davide ordinò pure a tutti i capi di Israele di aiutare suo figlio Salomone e disse loro: Il Signore vostro Dio non è forse con voi e non vi ha dato tranquillità tutto intorno? Infatti, egli mi ha dato nelle mani gli abitanti del paese e il paese è assoggettato al Signore e al suo popolo. Disponete dunque il vostro cuore e l'anima vostra a cercare il Signore vostro Dio. Poi alzatevi e costruite il santuario di Dio, il Signore, per trasferire l'arca del patto del Signore e gli utensili consacrati a Dio nella casa che deve essere costruita al nome del Signore.
E qui vorrei farvi notare ancora un paio di cose, cioè le ultime parole che abbiamo letto. Il Signore vostro Dio non è forse con voi e non vi ha dato tranquillità tutto intorno? Infatti egli mi ha dato nelle mani gli abitanti del paese e il paese è assoggettato al Signore e al suo popolo. Disponete dunque il vostro cuore e l'anima vostra a cercare il Signore vostro Dio. Alzatevi e costruite il santuario di Dio. Ecco, io vorrei che questo consiglio che abbiamo letto qua, cioè, fosse per ognuno di noi, cioè non vi ha dato forse Signore tranquillità tutto intorno, eccetera. Sappiamo che tutto, ogni cosa dipende dalla nostra vita, anche le cose minime che noi pensiamo che dipendano da noi invece dipendono dall'atteggiamento che noi abbiamo col Signore. Da questo, cari fratelli e sorelle, dipende da questo il nostro umore, dipende da questo tante di queste cose. Però giriamo pagina sempre, adesso abbiamo letto fino al capitolo 22 e nel 21 vediamo una cosa, io ve la sintetizzo. Vediamo che a un certo punto di tutta questa storia io praticamente ho messo i passi, li ho scritti poi e li ho invertiti, anziché metterli prima, li ho messi dopo. Però ecco, vorrei farvi notare questo. Sempre di cronache, al capitolo precedente, al capitolo 21 per esempio, succede questo, che Satana, come vedete, si mosse contro Israele e incitò Davide a fare il censimento di Israele, cioè si è mosso ha spinto Davide a fare delle cose per calcolare le sue forze. Non voglio stare qui a sindacare che cosa volesse fare Davide. Sappiamo che questo dispiacque a Dio, dice il capitolo 7, che perciò colpì Israele. E Davide disse a Dio: io ho gravemente peccato in ciò che ho fatto, ma ora ti prego, perdona l'iniquità del tuo servo, perché io ho agito con grande stoltezza. Alla fine, no, sappiamo che loro avevano scelto un re all'epoca, sappiamo che tutto ciò che decideva il re, se bene o male, poi andava inevitabilmente a ripercuotersi anche sul popolo. Ma poi vediamo che a un certo punto gli si presenta l'angelo del Signore, al versetto 16 dice, ecco, dice così, noi leggiamo il versetto 15, dice: Dio mandò un angelo a Gerusalemme per distruggerla, e come questi si disponeva a distruggerla, il Signore gettò su di lei lo sguardo e si pentì della calamità che aveva inflitta, e disse all'angelo distruttore: basta, ritira ora la tua mano. L'angelo del Signore si trovava presso l'aia di Ornan, il Gebuseo. Davide alzò gli occhi e vide l'angelo del Signore che stava fra la terra e il cielo, e tenendo in mano una spada sguainata volta verso Gerusalemme. Allora Davide e gli anziani coperti di sacchi si gettarono con la faccia a terra, e Davide disse a Dio: non sono io quello che ho ordinato il censimento del popolo, sono io che ho peccato, che ho agito con tanta malvagità, ma queste pecore che hanno fatto. E poi vado un attimino avanti per vedere che allora l'angelo del Signore ordinò a Gad di dire a Davide che salisse ad erigere un altare al Signore nell'aia di Ornan nel Gebuseo. Praticamente quest'aia dove adesso è costruito, o meglio, dove era costruito il primo tempio, il tempio di Salomone. E sappiamo che fa spostare Davide l'arca, il tabernacolo, eccetera, lo fa poi portare in prospettiva della costruzione del Tempio a Gerusalemme, sapendo poi che tanto lui non l'avrebbe costruito, perché il Signore gliel'ha detto, dice: tu non costruirai il Tempio, eccetera, eccetera. E qua poi dice a un certo punto, ma questi sono capitoli che avete letto, potete leggervi anche voi, Ornan, che è il proprietario di quest'aia, dice a Davide, dice: guarda, tu sei il re, figurati, io l'aia te la regalo, no, nella sostanza, è tuo, fare ciò che vuoi. E invece Davide dice: no, io voglio pagarti il prezzo di quello che costa interamente, dice, perché è un'offerta che faccio al Signore e non mi deve essere data, non voglio niente degli altri, nella sostanza. E poi è importante questo passo qua, che ci ricorda praticamente che in quel tempo Davide, vedendo che il Signore lo aveva esaudito nell'aia di Ornan il Gebuseo, offriva in tal luogo dei sacrifici. Il tabernacolo del Signore che Mosè aveva costruito nel deserto dell'altare degli olocausti si trovavano allora sull'alto luogo di Gabaon. Davide non poteva andare davanti a quell'altare a cercare Dio per lo spavento che gli aveva causato la spada dell'angelo del Signore. Insomma, quando vede Davide che il Signore gli era stato favorevole in questo luogo, lo acquista e decide, perché aveva in cuore, di costruirgli una casa. Bene, e poi abbiamo visto che lo costruisce Salomone, sono cose che credo che conosciamo tutti quanti. Poi leggiamo ancora 11 versetti stamattina, leggiamo nel capitolo 11 dei Romani, dall'1 all'11, pagina 1126. C'è qualche volontario? Capitolo 11, lettera ai Romani, pagina 1126, dall'1 all'11. Facciamo leggere l'Alessandro.
Dico dunque, Dio ha forse ripudiato il suo popolo? No, di certo, perché anch'io sono israelita, della discendenza di Abramo, della tribù di Beniamino. Dio non ha ripudiato il suo popolo che ha preconosciuto. Non sapete ciò che la scrittura dice a proposito di Elia? come se rivolse Dio contro Israele dicendo: Signore, hanno ucciso i tuoi profeti, hanno demolito i tuoi altari, io sono rimasto solo e vogliono la mia vita. Ma che cosa gli rispose la voce divina? Mi sono riservato 7.000 uomini che non hanno piegato il ginocchio davanti a Baal. Così, anche al presente, c'è un residuo eletto per grazia. Ma se è per grazia, non è più per opere, altrimenti la grazia non è più grazia. Che dunque, quello che Israele cerca non lo ha ottenuto, mentre lo hanno ottenuto gli eletti, e gli altri sono stati induriti, come scritto. Dio ha dato loro uno spirito di torpore, occhi per non vedere e orecchie per non udire, fino a questo giorno. E Davide dice: la loro mensa sia per loro una trappola, una rete, un inciampo e una retribuzione. Siano gli occhi loro oscurati perché non vedano, e rendi curva la loro schiena per sempre. Ora io dico: sono forse inciampati perché cadessero? Non di certo, ma a causa della loro caduta la salvezza è giunta agli stranieri per provocare la loro gelosia.
Ecco il versetto 12.
Ora, se la loro caduta è una ricchezza per il mondo e la loro diminuzione è una ricchezza per gli stranieri, quanto più lo sarà la loro piena partecipazione.
Grazie. È un invito da parte del Signore molto molto chiaro per chiunque legge questo da subito, a non inorgoglirci in modo più assoluto nei loro confronti, nei confronti dei nostri predecessori, di coloro che ci hanno portato, ai quali è stata destinata la salvezza. Perché c'è scritto che la salvezza viene dai giudei. Ora, abbiamo parlato della costruzione del Tempio, no? Una cosa che avremmo dovuto affrontare nello studio, ma qui non c'entra niente con lo studio. Di questa costruzione del Tempio, ci viene chiesta anche a noi, cari fratelli e sorelle. Sapete che dice la scrittura che noi siamo delle pietre viventi, che la chiesa è fatta di pietre viventi, e pietra dopo pietra si costruisce l'edificio che è la sposa di Cristo. Che noi sapete che c'è una canzone che cantiamo, è scritta Il Tempio di Dio, e la cantiamo: Il Tempio di Dio, voglio essere io, eccetera eccetera. Speriamo che ci rendiamo conto di che cosa stiamo cantando e di che cosa stiamo dicendo. Allora, perché vi dico questo? Perché penso alla costruzione della Chiesa. Ognuno di noi deve avere in cuore la costruzione del Tempio, come ce l'ebbe Davide dall'inizio. Allora, cosa possiamo dire, cari fratelli e sorelle, che è ancora passato un anno che abbiamo vissuto assieme nella fede. Abbiamo vissuto un anno assieme, è stato un anno per qualche modo, non possiamo dire che sia stato un anno proprio piatto, ci sono stati vari movimenti. Come sempre, ognuno di noi deve fare un bilancio per capire se la sua posizione nel cammino che è stato fatto verso il Signore, quale cammino ha fatto verso il Signore, se è rimasto fermo o addirittura se è tornato indietro. Perché vedete, anche qui, quando costruivano il Tempio, Davide aveva accumulato tantissimo materiale, oro, ferro, legno, pietre, per la costruzione, perché desiderava costruire una casa al Signore. E sicuramente avrà fatto dei calcoli, avranno stabilito, cioè un progetto per poter stare dentro questo progetto. Allora ognuno di noi deve sapere, deve fare un bilancio, no? Siamo stati un anno assieme, facciamo un bilancio, perché noi siamo qui per edificare noi stessi, perché se non siamo fermi noi, quelli che sono sopra di noi crollano inevitabilmente, lo sapete, no? È una legge fisica. Se non siamo fermi noi, quelli che sono sopra cadono. Allora noi dobbiamo essere forti per poter sostenere anche quelli che sono sopra di noi. E c'è il rischio che, vedete, ogni tanto si vedono dei muri che a un certo punto fanno così. Ce n'è uno davanti a casa mia che fa così, dove parcheggio la macchina, a un certo punto. Ma perché? Perché si vede, stranamente, non si capisce perché, sono cedute un paio di di pietre sotto, chiamiamole pietre, non lo sono, però sono ceduti questi blocchi che vengono, sono andati, hanno ceduto e si vede che è piegato. Quindi è importante che soprattutto le pietre che stanno sotto siano solide, siano molto solide. Allora anche noi, dicevo che come Chiesa dobbiamo fare un resoconto, dire che di che cosa è stato quest'anno per noi, per ognuno di noi, se è stato un anno, voi sapete che adesso per un po' ci saluteremo per un mesetto, ognuno deciderà di andare ad ascoltare un culto dove vorrà, la cosa importante fatelo, per conto mio, un consiglio che posso dare che viene da parte del Signore, non siate pigri, continuate ad essere attaccati alla parola di Dio. Ma considerando l'anno che abbiamo passato un attimino, non possiamo dire, ci sono state gioie e ci sono state dolori. Per molte fratelli e sorelle che si sono aggiunti, ci sono tanti fratelli e sorelle che si sono aggiunti quest'anno alla grazia, e per altri che potrebbe aggiungersi ancora alla chiamata, non c'è limite alla provvidenza del Signore. Dobbiamo pregare per queste persone, dobbiamo ringraziare il Signore e continuare a pregare per questi fratelli che il Signore aggiungerà. Perché senza di lui il materiale non sarebbe mai arrivato alla costruzione del Tempio. Sappiamo che il Signore ha dato delle enormi ricchezze a Salomone, a Davide, per poter costruire senza problemi. Altra gioia comunque, abbiamo avuto gioia e dolore, un'altra gioia comunque riflettevo, io ieri riflettevo un po' su quello che è stato il nostro anno che abbiamo passato assieme, un'altra gioia comune è stata quella del matrimonio di Alessandro e Daniela. È stata una gioia grande. Poi ognuno di noi sa personalmente tutto il bene che il Signore ha fatto ad ognuno di noi personalmente. Deve saperlo lui personalmente. Noi possiamo dire il Signore per me ha fatto questo e quest'altro rendendo partecipi i nostri fratelli, però sapere quello che il Signore ha fatto per ognuno di noi. Come dicevo prima, quando abbiamo letto, dobbiamo sapere con una certezza assoluta, matematica, che la nostra vita, anche le cose più piccole, dipendono tutte completamente dal Signore. Allora, dolori pure ci sono stati, che dobbiamo ricordare. Dice dolori che è morto qualcuno, no, non è morto nessuno, però sappiamo che abbiamo avuto qualche problema, perché ci sono dei fratelli che noi amiamo, anche se continuiamo ad amarli, anche coloro che hanno preso delle gravi decisioni comportandosi in modo assolutamente incomprensibile, e questo è un altro fatto. Non si possono fare solo i bilanci positivi. Voi sapete che quando si va in banca vi presentano il conto, ci sono state delle cose positive che sono state aggiunte e delle cose negative. Allora noi comunque continuiamo a pregare per il ravvedimento di costoro prima che giunga l'ora dove nessuno potrà operare, cioè la notte. Il Signore è paziente, e portarvi l'esempio della pazienza. Quando abbiamo visto poc'anzi, che abbiamo letto a un certo punto, che ve lo rileggo un attimino, che al versetto 10 lo leggo io, voi del libro dei Re che abbiamo letto prima, il capitolo dice: mentre i sacerdoti uscivano dal luogo santo, la nuvola riempì la casa del Signore, e i sacerdoti non potevano rimanervi per farvi il loro servizio a causa della nuvola, perché la gloria del Signore riempiva la casa del Signore. Quindi che cosa significa questo? Significa che a un certo punto questa gloria, al momento della celebrazione del Tempio che è entrata, no? Nel Tempio di Gerusalemme, sappiamo, quando leggiamo il libro di Ezechiele, che questa gloria a un certo punto se ne va da Gerusalemme, se ne va e si sposta prima dal luogo santissimo, va poi verso la soglia e rimane lì. Poi dalla soglia, vediamo a un certo punto nel Talmud, ci viene raccontato, alcuni, leggevo uno scritto di questo fratello cicchese che diceva che viene raccontato nel Talmud che questa gloria che si è spostata dal Tempio è andata sul Monte degli Ulivi. Per 3 anni e mezzo è rimasta lì, prima di andare via, come per dire il Signore è paziente, Ma quando è andata via, cari fratelli e sorelle, ci fu la catastrofe per Gerusalemme, per il re, furono deportati a Babilonia. Cioè, finché la gloria è lì, è ancora alle soglie, sta per guardarti, sta per guardare la nostra vita, allora possiamo dire ancora che lo sguardo del Signore sta guardando se qualcuno di noi si pente del male fatto, sta guardando se vuole cambiare la sua vita. È così che è successo. Quindi non voleva andarsene, perché il Signore ci ama, non vuole andarsene, il Signore vuole riscattarci, ognuno di noi, ma soprattutto sappiamo che il nostro cuore dobbiamo darglielo a Lui completamente. Quindi dico questo per dire: il Signore è paziente, ma dobbiamo stare attenti prima che giunga l'ora dove nessuno potrà operare, cioè la notte. Quindi noi preghiamo affinché è possibile ancora che delle persone si ravvedano. Noi stiamo lavorando per questo, per costruire il Tempio, e giammai per demolirlo. Ma senza la gloria del Signore noi non potremmo fare nulla. Tanto è vero che furono il secondo Tempio, che poi fu ricostruito, che è quello di Neemia, non ebbe lo stesso splendore di quello di Salomone, ma neanche ebbe la Shekinah, non tornò, cioè la gloria Shekinah in ebraico, la gloria di Dio, non tornò in quel tempio, non tornò, capite? Quindi cosa possiamo dire di queste cose? Sono cose che ci devono toccare da vicino. Nessuno si rende conto quando siano fragili e complessi i nostri equilibri, cari fratelli e sorelle, i nostri equilibri quotidiani, la nostra vita quotidiana, la stabilità che noi abbiamo è un vero miracolo, sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista spirituale. Ma dobbiamo imparare che tutto, assolutamente tutto, anche le cose minime che noi non diamo, dipendono dal Signore. E se noi abbiamo delle difficoltà, vuol dire che noi abbiamo un cattivo rapporto col Signore, oppure queste difficoltà ci servono perché il Signore vuole nella nostra vita operare, ma farci crescere, ma farci migliorare, ma farci diventare delle persone nuove. Stiamo in piedi e tiriamo avanti grazie a un equilibrio complicatissimo, e combattiamo tutti i giorni per non sprofondare, annegare in una melma della quale, tipo con la melma di Sion, la sappiamo più uguale. Però noi sappiamo chi ha il Signore, cioè la gloria del Signore nella sua vita, e dice: il Tempio di Dio voglio essere io. Sicuramente non ha questo timore, sicuramente sa che non andrà a fondo, perché quando Pietro ha visto il Signore camminare sulle acque, cosa gli ha detto? Ha detto, se prima si era spaventato, pensavano fosse un fantasma, e poi gli ha detto: vieni Pietro, dammi la mano, vieni anche tu, se prova anche tu. E Pietro cominciò ad andare verso il Signore, ma a un certo punto ebbe paura e allora cominciò a sprofondare, e quando sprofondava si è messo a gridare: aiuto Signore, salvami, aiuto, e il Signore lo salvò. Quindi è importante questa fiducia totale del Signore per non cadere nella melma di questo mondo che potrebbe assorbirci da un momento all'altro. Per poter portare, cari fratelli e sorelle, un qualsiasi peso, dobbiamo imparare ad essere stabili. Dobbiamo essere stabili su un terreno stabile, fermo, che in questo caso è quello della fede, cioè questa fede sulla roccia che è Cristo. Quindi noi abbiamo visto dove è fondato il Tempio di Gerusalemme. Che belle rocce che c'è, proprio su una roccia. È una bellissima roccia, noi siamo andati sotto a vedere le caverne fino in fondo. E ci provoca sempre tanto, ci ha provocato tanta gioia e emozione nel vedere queste cose. Salomone costruì il Tempio del Signore secondo la volontà di Davide suo padre, sull'aia di Ornan, il Gebuseo. E quando andiamo a vedere con queste conoscenze, così quando diciamo, ma qui adesso noi non ci rendiamo conto di questo, di quello che c'era prima, noi vediamo solo quello che c'è adesso, ma se immaginiamo cosa c'era prima, lì c'era proprio quest'aia. Voi sapete che cos'è un'aia, ed è molto bello pensare a questa cosa, che Davide comprò a suo tempo per tutto il suo valore, dove fece costruire il Tempio del Signore, perché ha visto che lì il Signore gli fu favorevole, abbiamo letto. Per questo gli ha detto: no, qui costruirò la casa del Signore. Costruire il Tempio fu un'opera grandiosa che Davide aveva in cuore affinché gli fosse un luogo stabile per la presenza del Signore. Perché dice, perché dobbiamo portarlo sempre, deve essere in un tabernacolo mobile? No, essendoci la nazione di Israele costituita in Giuda, adesso dici tu puoi avere una casa stabile, ferma qui, in questo luogo. E lo stesso Salomone dice, benché Dio non abita in luoghi fatti da mano d'uomo, lo dice anche Paolo, e i cieli dei cieli, e i cieli dei cieli non ti possono contenere, non possono contenere Dio. Quindi non è che gli aveva costruito una casa, cioè è il Signore che ci accontenta, cari fratelli e sorelle, ci accontenta, ci viene incontro, perché sa che siamo uomini con le nostre debolezze, i nostri desideri, e cerca di accontentarci in tutto, e noi non ce ne accorgiamo, e noi non ce ne accorgiamo di questo. Ma per costruire un tempio così grande ci va anche tanta fede, cari fratelli e sorelle. Davide ha preparato tantissimo materiale. Era certo che il Signore gli avrebbe fatto costruire, non a lui, perché il Signore gli aveva detto, dice, tu sei un uomo di sangue, tu non lo costruirai, ma tuo figlio sì. Ci va tanta fede, cari fratelli e sorelle, tanto amore e riconoscenza per il Signore. Riconoscenza! Riconoscenza, noi siamo ingrati come lo furono ingrati loro. Davide sapeva quanto era importante per la sua vita e quella del suo popolo avere il Signore come sovrano, ed è questo che dobbiamo sapere noi, per la nostra vita. Se per noi è importante avere il Signore come sovrano nostro dentro di noi, vedi quando cantiamo il Tempio di Dio, e questo dobbiamo sapere se è importante l'Eterno degli eserciti. E le cose che dovremmo sapere anche noi, se vogliamo non essere inghiottiti dai nostri nemici. È così. Nessuno può farci nulla. Se il Signore è con noi, chi sarà contro di noi? Sta scritto. Ma vedete come conciliano tutte le cose. All'inaugurazione del Tempio, terminato Salomone, mentre i sacerdoti uscivano dal luogo santo, la gloria del Signore riempiva la casa. Chissà se è così anche per noi, cioè nel momento che abbiamo colto la nostra fede, abbiamo capito che dobbiamo essere il tempio dello Spirito, ma se lo Spirito non viene, la gloria di Dio dentro di noi, che ce ne facciamo? Siamo solo un carrozzone che portiamo Bibbia alla mano, ma poi... E poi abbiamo letto delle cose molto belle, abbiamo letto tante, però io ho cercato di centrarne alcune. Nell'arca non v'era null'altro, c'è scritto, che le due tavole di pietra che Mosè aveva deposte sul monte Oreb, tavole del patto. Non c'era niente. Queste c'erano due tavole di pietra, però c'erano i comandamenti che Dio, c'era la parola del Signore che Dio aveva dato. E così, cari fratelli e sorelle, io sono convinto che deve essere così. Per me oggi è così, spero che il Signore mi conservi ancora per lungo tempo in questa condizione. Anzi, io prego il Signore che la migliori, che faccia crescere la mia fede, perché la mia fede non è che abbiamo bisogno ogni giorno, che il Signore aggiunga fede a fede. Questo deve farci riflettere, come dicevo prima, quando cantiamo al Tempio di Dio. Anche noi siamo chiamati come costruttori del Tempio nel nuovo patto, perché c'è un nuovo patto. Il tempio del nuovo patto sono i credenti nel Messia, in Gesù Cristo, che è il suo corpo. Ecco perché, come dicevo all'inizio di ogni anno, è giusto radunare le maestranze per fare un resoconto, dire come la storia. Ma abbiamo visto, cari fratelli e sorelle, che cosa? Perché la gloria di Dio se n'è andata dal Tempio di Gerusalemme? Ma abbiamo visto che subito dopo, già Salomone stesso, cominciò, la sua testa era solo nelle donne e tanto le accontentava in continuazione, no? Sappiamo che ha avuto 700 concubine, 300 mogli o viceversa, adesso non vorrei, ma non cambia nella sostanza ciò che voglio dire. Ma subito dopo Salomone cominciarono le gravi infedeltà alla parola del Signore. Prima che la gloria di Dio se ne andasse dal Tempio, non è che se ne è andata subito, ci sono stati degli anni, ci sono stati dei re in mezzo. E abbiamo visto che tutte le volte che leggiamo il libro dei re o delle cronache, questo è stato buono o è stato cattivo, è stato malvagio o è stato... lo dice tutte le volte all'inizio. Ha fatto la volontà del Signore oppure non l'ha fatta? Scusate un secondo. E così passarono degli anni fino a quando si è arrivati all'ultimo re, a Sedechia. A quel punto il Signore dice: che serve la mia gloria in mezzo a voi? Siete non ascoltati, gente al collo duro. Fate esattamente ciò che volete, non siete sottomessi a me. E così potrebbe essere per la Chiesa, no? La Chiesa infedele. E che cosa è successo? È successo che è avvenuto tutto quello che il Signore gli ha detto. Furono presi, deportati, il re, tutti quanti, il tempio fu distrutto, tutta la gloria che abbiamo visto prima nella costruzione, che è stata una cosa mastodontica, non so quanti anni ci furono stati per costruire il tempio, furono presi, il Signore non era più lì, quindi hanno portato via il mare di rame, il sorretto dei buoi, le colonne, hanno portato via tutto ciò che avevano distrutto, hanno distrutto il Tempio, hanno distrutto Gerusalemme e hanno deportato come schiavi, cari fratelli e sorelle, se noi abbiamo il Signore, dobbiamo stare attenti che saremo deportati come schiavi anche noi, ma se avremo il Signore nessuno potrà renderci schiavi in nessun modo, in nessuna maniera. Le offese e la malvagità avevano costretto il Signore ad abbandonare il Tempio, come vi dicevo prima, e un po' per volta la sua gloria si allontanò, poi andò sulla soglia come se non gli dispiaceva, no? Interrompere questo rapporto con il suo popolo, perché sapeva cosa sarebbe successo poi. Fin quando si spostò, si pensa, come si dice il Talmud, c'è questo racconto che stette lì 3 anni e mezzo sul Monte degli Ulivi, guarda caso. Il tempio di Nemir l'abbiamo visto prima, poi viene, dopo 70 anni il Signore li fa ritornare e viene ricostruito questo tempio, ma non tornò più la gloria del Signore come prima. Chissà, bisognerebbe conoscere bene la storia, e questo è che voglio dire, è molto importante conoscere l'ebraismo, queste storie qua, la storia non tanto nelle loro formule, ma in quello che il Signore gli ha detto, cioè il Vecchio Testamento, che dice ma è meno importante di quello nuovo, ma chi l'ha detto? Ma dove sta scritto? È tutta parola di Dio ed è per il nostro, per la nostra edificazione. Cari fratelli e sorelle, invece è molto importante conoscere l'ebraismo, poiché la nostra salvezza viene dai giudei, viene dai giudei. Cristo è nato, vissuto e morto da ebreo, è morto da ebreo, non ha costruito un'altra religione, ma compie le promesse che Dio ha fatto ad Israele. Cristo si è fermato ebreo, è morto ebreo. Solo dei pazzi, ignoranti, hanno potuto credere che Dio abbia sostituito l'ebraismo con il cristianesimo. Gesù ha detto: io sono venuto a compiere, ha compiuto. Visto poi i risultati di coloro che si sono dichiarati cristiani di una nuova religione separati dall'ebraismo, i risultati che hanno ottenuto, che fanno inorridire, guardate la storia del cristianesimo in tutti i secoli, è una cosa orripilante, e l'abbiamo visto anche domenica scorsa, le dichiarazioni di questi nuovi fratelli che finalmente il Signore sta aprendo, sta facendo cadere il velo anche a loro. C'è comunque oggi una novità della fede, che sono gli ebrei messianici. Questa è una novità, dobbiamo prenderne atto. Non come, vedete, come le bestie che arrivano chissà da dove, strani. No, no. E le cose che stanno dicendo sono delle cose che devono farci riflettere. Io personalmente sto riflettendo. Certo che conosco tutto sulla grazia che ho accettato, ci mancherebbe altro, ma queste cose qui mi stanno gettando una luce nuova, perché noi continuiamo a crescere, non è che abbiamo avuto un risultato e siamo fermi lì, no, dobbiamo andare avanti, no? sapete, quando uno fa un percorso la via poi cambia, cioè a un certo punto sale, no? Sono stati nel deserto, poi sono saliti gli ebrei, poi vedevano, no? Dal lato si vede, si vedono tante altre cose, no? Se il Signore vuole. E questi fratelli che hanno scoperto il loro Messia, non il nostro Messia, hanno scoperto il loro, perché Gesù Cristo è il loro Messia. Noi possiamo solo ringraziare Dio per averci integrati. Non so se è chiaro il concetto. Questo rimane tutto all'interno del giudaismo. Noi possiamo ringraziare Dio solo per averci integrati nell'Israele spirituale, capito? Cioè in Abramo, cioè innestati nell'ulivo naturale da cui traiamo la linfa. Noi da loro traiamo la linfa. C'è scritto. Quindi da dove la traiamo la linfa? Se la traiamo da un'altra parte c'è qualcosa che non va. Se siamo staccati e traiamo la linfa da un pero o da un'altra, c'è qualcosa che non funziona. Oppure autonomamente. No, noi la linfa la traiamo da loro. Dunque la salvezza viene dai giudei. E posso dirvi che da quando medito sulle parole di questi fratelli giudei, come vi dicevo prima, provo un senso di liberazione. Un senso di liberazione. Perché sto scoprendo qualcosa di nuovo. Un senso di liberazione sapendo che la mia fede è dentro il giudaismo, non fuori. Non fuori. È dentro il giudaismo. Cioè, ora, quante volte siamo stati messi in imbarazzo da questo, da quel comportamento evangelico, cattolico, di che se ne dica, di persone che si definiscono cristiane, no? Sì, che hanno scoperto il senso del cristianesimo, hanno accettato Gesù nella loro vita, ma hanno rinnegato tutta una serie di altre cose. Ecco, ora ho capito, cari fratelli e sorelle, che la mia fede posa completamente sul giudaismo, che contempla il suo Messia, Gesù Cristo. Gesù Cristo, il suo Messia. E non in una religione distaccata. Non in una religione distaccata. Dio, abbiamo visto qui, leggiamo le parole di Paolo. Dico dunque, Dio ha forse ripudiato il suo popolo? No, di certo, perché anch'io sono israelita della discendenza di Abramo. Paolo non è che dice io adesso mi sono distaccato e sono diventato un altro, ripudio l'ebraismo, no, tutt'altro, tutt'altro. Paolo dice a un certo punto che lui è diventato un ministro perché Dio gli ha affidato un compito da portare questo messaggio, questa notizia agli stranieri, ai pagani. Quindi Paolo non è che dice rinnega l'ebraismo, no, per diventare, per creare una nuova religione. Questa è una cosa assolutamente sbagliata. E dice dunque, Dio ha forse ripudiato il suo popolo? No, di certo, non lo ha ripudiato. Cosa significa? Non l'ha rigettato per creare una cosa nuova, tutt'altro, li ha semplicemente puniti, perché il suo popolo, Dio dice che castiga quelli che egli ama, e su questo non possiamo avere dubbi. Dio ha dato loro lo spirito di torpore, occhi per non vedere, orecchie per non udire, fino a questo giorno. E Davide dice, poi la loro mente, eccetera, eccetera. Siano gli occhi loro oscurati perché non vedano, rendi curva la loro schiena per sempre. Cioè, di coloro che non hanno voluto ascoltare la parola del Signore, ma Dio non ha rinnegato né le promesse né i padri, non ha rinnegato nessuno di loro. Quindi non c'è niente di così distaccato. Ora io dico, sono forse inciampati perché cadessero? Non di certo, ma a causa della loro caduta la salvezza è giunta agli stranieri per provocare la loro gelosia. Ma che abbiamo capito? Per provocare la loro gelosia. Ora, se la loro caduta è una ricchezza per il mondo e la loro diminuzione è una ricchezza per gli stranieri, infatti noi viviamo, come sta scritto, i tempi dei gentili, no? Quanto più lo sarà la loro piena partecipazione. Allora, già stiamo vedendo che questi che cominciano a capire e ad accettare il loro Messia, già se studiamo e capiamo un po' cosa, già cominciano a fare del bene a noi che conosciamo la storia. Il Signore ci ha già aperto il cuore. Non è che dobbiamo essere salvati attraverso di loro, ma dobbiamo avere solo una consapevolezza maggiore. Noi siamo salvati per mezzo di Gesù Cristo, che è giudeo, che è ebreo, Allora, Dio ha ripudiato il suo popolo, anzi, no, lo sta cercando. Allora, quando la gloria di Dio abbandonò il Tempio di Gerusalemme, ci fu per loro una catastrofe. Stiamo attenti che non abbandoni il nostro Tempio. Allora, quando fece uccidere per mano dei Romani il loro Messia, quando fecero uccidere per mano gli ebrei il loro Messia, quindi significa che rimane il loro Messia, la punizione fu molto più grande e duratura rispetto al primo Tempio, rispetto all'epoca di Nabucodonosor. Nel secondo caso, quando loro furono, e qui arriva il dunque, la punizione fu molto più grande e duratura, il Tempio e la nazione cessarono di esistere per oltre 2000 anni. Non solo Gerusalemme, ma tutto Israele restò un deserto fino al 1948. Chi è andato? Ci sono anche i racconti di Mark Twain e di altri che sono andati a vedere Gerusalemme in quel periodo, e dice che era un poco meno che un villaggio, ma una cosa proprio così. Poi ho visto anche la foto che mi hai mandato tu, che sono dell'epoca, non c'è più nemmeno che sembrava Civita, il mio paese, a parte la maestosità della spianata del Tempio. Che... E quindi la punizione fu molto più grande, una punizione grande, ma le promesse di Dio non vengono meno, cari professori, né per loro, e grazie a Dio che abbiamo visto, per la loro caduta la salvezza è giunta anche a noi, perché Dio ha previsto di chiudere tutti nella disobbedienza per fare grazie a tutti. Ma di una cosa possiamo essere certi: ma il Signore non creò una nuova religione, anzi, chi vuole entri per la porta che è Cristo, cioè il termine del giudaismo, da dove noi entriamo. Se entriamo per questa porta, quando tu entri nella porta dove vai? Sì, andiamo alla vita eterna, ma anche a livello di conoscenza, dove andiamo? Andiamo nelle nostre radici, quindi andiamo in questa porta da dove noi entriamo per visitare tutta la storia della nostra fede ed appartenere. Amen.
Amen. Amen.